Un brano dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3, dal versetto 7 al versetto 14. È un po' una specie di spezzone autobiografico di questa lettera, autobiografico di Paolo, dato che oggi è la festa della conversione di Paolo, Saulo Paolo. All'inizio di questo capitolo 3 Paolo, come dire, si vanta, per quanto è possibile, da un punto di vista umano, da un punto di vista religioso, suo personale. Ma nell'esperienza di Paolo capita qualcosa che sconvolge la sua vita umana e spirituale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dal versetto 7. Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo.
Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
E di essere trovato in Lui non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede.
E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte,
con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti.
Non però che io abbia già conquistato il premio o sia arrivato alla perfezione. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo.
Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto. Questo soltanto so, dimentico del passato e proteso verso il futuro.
Corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù.
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio,
ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, oggi è la festa della conversione di Paolo, ed è una conversione che ci sta particolarmente a cuore, perché è quella conversione che tutti siamo chiamati a fare, tutte le persone religiose. E Paolo diceva che lui era irreprensibile nell'osservanza della legge. Più di così, più bravo di così non poteva essere. E poi continua che tutto questo, che per lui era un guadagno, l'ha considerato una perdita, l'ha considerato spazzatura di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, suo Signore. È stato conquistato da Cristo Gesù. Cos'è capitato a Paolo? A Paolo è capitato quel che è capitato alla prima chiesa di Gerusalemme, fatta tutta di ebrei, che hanno scoperto il loro Messia. È la chiesa madre di tutti noi, la chiesa giudaica, che ha trovato che in Gesù si compiono tutte le promesse di Dio dell'Antico Testamento. Il popolo è uno solo, gli altri sono non popoli, il popolo è il popolo di Israele, che ha coscienza dell'amore di Dio per lui, e Paolo capisce che questa coscienza dell'amore di Dio per il suo popolo, con le promesse che Dio ha fatto, trova in Gesù il suo compimento. E qui in Paolo c'è un passaggio radicale, che è la conversione a Cristo ed è l'alleanza nuova alla quale tutti siamo chiamati. E in cosa consiste questa alleanza nuova? Ecco, consiste nell'amore, nel dono dello Spirito, che ci fa vivere invece che della legge e della violenza della legge e della trasgressione della legge, che pure è violenza, o dell'osservanza della legge per essere bravi e così eserciti una violenza di tipo religioso, senza fondare nessun'altra religione, fa vivere quello che è l'essere uomo, quello che è l'osservare la parola, lo fa vivere mediante il principio dell'amore per una persona, che è il Signore Gesù, che è il Messia, che è il Figlio di Dio. Abbiamo premesso questo brano perché questa sera leggeremo 7 guai agli scribi e ai farisei. Paolo è scriba e fariseo. Scrive perché è un ottimo teologo, conosce bene la scrittura e non si accontenta di conoscerla, la applica fino in fondo. Ora ripetiamo quel che dicevamo la volta scorsa. Gli scribi e i farisei non sono quegli ebrei che c'erano ai tempi di Gesù, non è a quelli che si rivolge l'Evangelista. L'Evangelista si rivolge alla Chiesa, si rivolge quindi a noi, a quella forma di ipocrisia religiosa che è difficile da scoprire. E spiego, poi dopo entriamo nel testo. E noi possiamo fare il male in due modi. Uno è quello di trasgredire le cose giuste. Tutti ci dicono che siamo cattivi, siamo persuasi di essere peccatori e cerchiamo di convertirci. Questo è il male banale fatto dalle trasgressioni, ma molto reale. C'è un altro male invece più sottile che si maschera dell'osservanza. Spiego. La violenza che si può esercitare sugli altri mediante la propria giustizia, la propria osservanza, il proprio essere bravi in modo da schiacciare tutti gli altri, è un peccato molto più grave delle trasgressioni. Perché in questo modo tu uccidi l'altro come fratello, uccidi te come figlio, e ti fai quell'autosufficienza, quella supponenza religiosa che diventa violenza allo stato puro, ma così sacrale, così ben giustificata, che non ti accorgi neanche che è violenza, ti sembra di fare cose zelantissime. E ogni nostra osservanza della legge, che è giusto osservare la legge, che non è dettata dall'amore, è dettata da questo spirito di ipocrisia e di violenza. Ed è contro questa ipocrisia che il Vangelo si rivolge a noi.
Matteo 23, 13, 39. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. Perché così voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. Guai a voi, o scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e ottenutolo lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se si giura per l'altare non vale, ma se si giura per l'offerta che vi sta sopra si resta obbligati. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, Chi giura per l'altare, giura per l'altare per quanto vista sopra. E chi giura per il Tempio, giura per il Tempio e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'aneto e del cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare senza omettere quelle. Guide ciechi che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre all'interno sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati, essi all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa e di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno, davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri e i profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro per versare il sangue dei profeti. E così testimoniate contro voi stessi di essere figli degli uccisori dei profeti. Ebbene, colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potrete scampare dalla condanna della Geenna? Perciò, ecco, io vi mando profeti, sapienti e scribi, e di questi alcuni ne ucciderete, crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. Amen, vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Ecco, la prima osservazione da fare su questo testo è il modo scorretto nel quale lo si può leggere e nel quale normalmente è letto. Una requisitoria, possibilmente antigiudaica, contro gli scribi e i farisei ipocriti. Così noi ci sentiamo a posto. Ecco, questa non è una requisitoria antigiudaica, è fatta da Gesù che è ebreo, scritta da Matteo che è ebreo, per una comunità giudaica, cristiana. Ecco, è fatta per noi cristiani, quindi è contro di noi. È un test sulla nostra ipocrisia. Una grossa requisitoria che va avanti, e l'abbiamo già visto i primi 12 versetti la volta scorsa, dove si dice il male radicale del fariseo è quello di essere ipocrita. L'ipocrita è quello che recita, dice la parola, ma non la fa. È attore, non facitore, non fattore della parola. La dissociazione tra il fare e il dire è quella dissociazione che distrugge l'uomo, fa sì che ogni parola sia menzogna, anche quelle vere, perché non rispondono a un fatto. E dopo aver denunciato questo la volta scorsa, questa sera c'è una requisitoria con 7 guai. Fino al versetto 32 che conclude, dice basta, ormai tutto è pieno, la misura dei vostri padri. E rimane in sospeso, è una requisitoria di tipo giudiziario proprio. Prima c'è l'accusa, guai a te che hai fatto questo, guai a te che hai fatto questo, guai a te che hai fatto questo, guai a te. E allora cosa ti capita? Poi c'è la condanna, che rimane sospesa fino alla fine, e la condanna è che non mi vedrete più. Perché non mi avete mai visto. Fino a quando non mi riconoscerete, cioè fino a quando non cesserà l'ipocrisia, non mi vedrete, e la vostra casa resterà deserta, priva del suo Signore, del suo Messia, perché non cercate quello, ma cercate qualcos'altro. E ora possiamo vedere ciascuno dei 7 guai, anche abbastanza sommariamente, per vedere poi il giudizio finale su queste, dopo la requisitoria. Tenete presente che il racconto è immediatamente prima della Passione, questo brano. Tutti questi guai ricadranno su Gesù crocifisso. Su questo tema torneremo perché il discorso continua ancora per 2 capitoli. Adesso vediamo questo.
Un'esclamazione di guai alla volta. Versetto 13. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché così voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci.
La prima cosa che colpisce in tutto il brano è il tono molto duro che Gesù usa. Gesù, che è mite e umile di cuore, lancia anatemi e guai. Abbiamo già spiegato un paio d'anni fa il significato di questi guai profetici. Servono a denunciare il male come male, come la mamma che dice guai a te se finisci sotto la macchina. Ecco. Non è una minaccia, è un renderti avvertito del male che ti stai facendo. Ed è importante dire male del male, dire guai al male. Noi preferiamo essere un po' più irenici, sì, non è tanto male, non è tanto bene, preferiamo un grigio uniforme. No, il male è male e fa male, il bene è bene. E non distinguere il male del bene è il massimo male. Cioè vuol dire che non agisci mai da uomo libero, fai a caso quel che capita. Quindi è importante questa dire male del male. E qui dice male di un male radicale, che è l'ipocrisia. L'ipocrisia è la contraddizione tra ciò che dici e ciò che fai. Per cui tu non realizzi nella tua vita ciò che sei, fai solo un'apparenza di te. E l'ipocrita nella tragedia greca è il capocoro, quindi è la maschera principale che fa da protagonista, ma è una maschera. La sua vita è un'altra cosa. E ridurre la propria vita è una maschera da recita, che non corrisponde alla propria vita. Ed è questa incongruenza tra come ti presenti e ciò che sei che è il male radicale. Non sei ciò che sei. Perché l'uomo è chiamato a realizzare nella sua vita, nella sua visibilità, nelle sue relazioni, ciò che è figlio di Dio. Se non realizza questo, fallisce la sua vita. Quindi danneggia sé, danneggia gli altri. E questa ipocrisia è degli scribi e dei farisei. Abbiamo detto gli scribi sono quelli che sanno, i teologi, i farisei sono quelli che fanno. C'è un sapere e un fare ipocrita. Un sapere e un fare che sa di morte. Un sapere e un fare che è falso, che punta solo sull'apparenza. Oggi comprendiamo molto bene questo. La nostra cultura è tutta sull'apparenza. L'ipocrisia è il sistema. L'idolatria è la forma di ipocrisia. il culto dell'immagine, dove non conta più la realtà, la persona, non importa. Quindi ci tocca da vicino. E la prima cosa che capita a vivere così ipocritamente è che non entri nel regno dei cieli. Perché il regno dei cieli è fatto per i figli, per quelli che vivono da fratelli, non per gli ipocriti. Quindi ti tiri fuori da ciò che sei. Sei figlio, non vivi da figlio, non entri nel regno che è vivere da figlio. E poi impedisce agli altri di entrare in molti modi, abbiamo visto la volta scorsa, ponendo pesi insopportabili. C'è magari la sfida, la concorrenza, chi appare di più e tutta la vita si perde in quella, nostra e altrui. Quindi, come vedete, è un guaio grosso, ecco, che non riguarda tanto gli scribi e i farisei di una volta, quelli poveretti avevano dei mezzucci che ci fanno tenerezza rispetto ai nostri. E questa ipocrisia oggi la comprendiamo anche meglio quando parliamo di inautenticità dei rapporti sul lavoro, nella società, nella politica, nell'economia. È qualcosa di ben preciso. E questo è un test, dopo bisognerebbe fermarsi a lungo su ogni cosa, comunque almeno scoprirlo.
Guai a voi. Il secondo dei guai. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e ottenutolo lo rendete figlio della genna, il doppio di voi.
Qui parla di quell'ipocrisia che diventa zelo religioso. Provate a pensare quanto zelo religioso è veramente dettato dall'amore per l'altro, come Paolo, che va verso tutti perché Dio ama tutti, e quanto è dettato invece da sete di potere, avere discepoli, contare di più, essere più potenti, abbiamo più rilevanza, abbiamo in mano il controllo di tutto. Cioè, quanto è dettato dalla violenza possessiva, lo zelo, avere discepoli sempre di più, aver potere, prestigio, il prestigio della Santa Romana Chiesa Cattolica, e che me ne frega del prestigio? Il Signore in croce ne aveva molto poco. Cioè, c'è una violenza che si camuffa di zelo, che è la peggior tipo di violenza, che fa molti proseliti, ma questi proseliti sono dei doppi, dei duplicati di figli della Genna. Cioè, fai degli schiavi tuoi e non delle persone libere. E c'è molto di questo zelo sempre. E sarebbero, capisco, tutte cose da approfondire, ecco. E questa settimana un po' che ci pensavo su, e ogni momento Signore pietà veniva da dire. Ma passiamo avanti, poi avete tutta la settimana prossima, l'avete voi da farla.
Guai a voi. Il terzo dei guai. Guai a voi, guide cieche, che dite: se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se si giura per l'altare non vale, ma se si giura per l'offerta che vi sta sopra si resta obbligati. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra, e chi giura per il Tempio, giura per il Tempio e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso.
Ecco, senza entrare nei dettagli, e questo guai parla per tre volte di cecità. L'ipocrisia rende ciechi, anzi stavolta invece che dire ipocrite dice ciechi. L'ipocrita è cieco, non vede la realtà, non gli interessa la realtà, gli interessa la sua immagine. Gli interessa il suo interesse, per cui non gli interessa tanto Dio, il Tempio è simbolo di Dio, quanto l'oro che c'è nel Tempio, quello gli interessa molto. Non gli interessa tanto l'altare, simbolo di Dio, quanto l'offerta che è sull'altare, che può mangiare anche lui. Cioè, una persona che in tutte le cose vede il proprio io e il proprio tornaconto, e questa è la cecità. Non vede l'altro, non vede la relazione, non vede la possibilità di amore, non vede Dio. In fondo l'egoismo rende ciechi, non l'amore, l'egoismo. E l'ipocrisia è questa forma di egoismo che in tutte le cose ti fa vedere il tuo interesse, nulla di più, fino a stravolgere a che diventa più importante l'oro, il denaro di Dio, e non è forse così. Le buttiamo solo lì in modo tale che le vediamo tutte e poi avrete tempo e avremo tempo anche noi di meditarci.
Guai a voi, quarto dei guai, guai a voi scribi e farisei ipocriti che pagate la decima della menta, dell'aneto, del cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare senza omettere quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello.
Ecco ora un nuovo guai, e torna l'ipocrisia, quell'ipocrisia che si esprime nel legalismo. Un legalismo molto ligio nell'osservare tante cose minute, tanti rituali, che dimentica le cose essenziali, dimentica la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Ecco, quel legalismo che distrugge la sostanza della legge, che è l'amore. Tutte quelle nostre osservanze che non sono dettate dall'amore, ma per osservare la norma e la regola, che si suppone sia mia tornaconto, se no non la osservo, se no non vale. Tra l'altro a questo punto a me veniva voglia invece di fare l'elogio dello scriba e del fariseo, perché almeno sono persone serie, come Paolo. Cioè, il nostro pericolo non è tanto quello di osservare la legge, è esattamente il contrario. La legge suprema è quel che mi interessa e basta. Lì almeno avevano anche qualche legge che, insomma, pagare le decime era giusto, il modo di pagare le tasse. Ecco, erano ligi sulle cose minime, ma non sulle cose più grosse. Ma almeno avevano un certo rigore, allenati a un certo rigore. Ed è importante avere, osservare la giustizia, essere padrone delle proprie azioni, avere delle norme. Per il Vangelo di Matteo l'impietà è caratterizzata come anomia, l'essere senza norma, cioè faccio a caso tutto quel che mi capita, quel che mi pare e piace. Cioè, questo vuol dire non essere ancora arrivato a livello umano. È la regressione. Ecco, poi uno quando arriva a questo dice stai attento che c'è la norma suprema che è l'amore, e guai a te se filtri il moscerino e ingoi il cammello, cioè sei attento alle cose minute e dimentichi le cose grosse. Ecco, però mi sarebbe piaciuto elogiare il fariseo perché almeno presta un po' di attenzione, e se uno ama sta attento all'altro. L'egoista invece è attento a nulla, solo a sé, perfettamente cieco. E questo viene anche teorizzato e praticato.
Guai a voi, quinto dei guai, guai a voi scribi e farisei ipocriti che pulite l'esterno dei bicchieri e del piatto, mentre all'interno sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi netto.
Vedete che torna il termine cieco, più volte ancora. Ecco, questa cecità che fa sì che ci sia un esterno ineccepibile, l'esteriorità perfetta, tutto a modo, tutto a punto, tutto per bene. e all'interno. E provate a pensare, no? Quando state parlando con qualcuno così, se l'altro leggesse quello che state pensando, provate a pensare, se i pensieri che hai fossero trasparenti quando vai in tram, quando vai per strada, quando tratti con le persone, quando bevi te con le amiche, quando l'esterno sarà come l'interno sarà il regno di Dio. All'esterno è tutto ineccepibile, tutto. All'interno, qui dice con grande semplicità, rapina e intemperanza. L'interno è il tentativo di accalappiare l'altro, averlo in mano, per servirsene a proprio piacere. E l'esterno può essere ineccepibile, anzi più è ineccepibile l'esterno, meglio ti riesce l'operazione.
Una nota di intermezzo, stavo pensando che forse davvero, come suggeriva Silvano, bisognerebbe fare ammenda di accuse rivolte a farisei e scribi che possono essere una razza defunta, e invece capire come in noi possa allineare un fariseo e uno scriba, come dire, perfezionato, più rozzo. Guai a voi, sesto dei guai, guai a voi scribi e farisei ipocriti che rassomigliate a sepolcri imbiancati. Essi all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità.
E questa è la metafora più esplicita che poi verrà continuata sui sepolcri. Ecco, il fariseo è uno che, l'ipocrita è uno che è morto dentro, è la maschera funebre di se stesso, però fatta bene, accuratissima, imbiancata. C'è un esterno perfetto e un interno pieno di morte, di putridume, di ipocrisia, di iniquità, eppure con una giustizia apparente esterna perfetta. Cosa vorrà dire? Ecco, mi sorprendeva oggi pensare, no, come anche nella vita quotidiana tanti atteggiamenti giusti che si assumono, che assumo, sono dovuti a ipocrisia. Spiego. Cioè la violenza, l'aggressività che c'è, o si sfoga maltrattando l'altro e allora sei tu il povero scemo, o si sfoga provando che l'altro è scemo. E ti comporti bene e lo uccidi col tuo comportarti bene. Provate a vedere sotto il comportarsi bene se non c'è sotto qualcosa di simile. La prova è il rancore che prova Giona quando Dio perdona gli altri che fanno male. Dice: no, non è giusto, meglio morire se è così. Il fatto che non si sopportano le persone che sbagliano, le persone negative, non si sopportano è per sottolineare la propria... Ecco. Se uno riconoscesse e dicesse, mentre critico uno, non importa che critichi anche lui l'altro, quel che si vorrebbe è che lodi te che fai diverso. È come Marta quando dice a Gesù: non vedi Maria che sta lì a far niente, rimprovera. Voleva dire: loda me, è per questo che io agisco, per essere lodato, quindi per pura ipocrisia. Non bisogna preoccuparsi se queste cose ci sono, perché ci sono. La preoccupazione è non vederle. Cioè, e questo brano è proprio un test sull'ipocrisia per far vedere certe cose che sono dentro di noi e capire che allora va bene. so perché Cristo è morto e so cosa vuol dire essere salvato e so il bisogno di misericordia che ho. La tolleranza cristiana non è fondata tanto su principi così umani di dire bisogna digerire tutte e tutti, è fondata molto più in radice sulla conoscenza del male comune e della grazia comune che tutti sperimentiamo.
Guai a voi, settimo, ultimo dei guai, guai a voi scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro per versare il sangue dei profeti. E così testimoniate contro voi stessi di essere figli degli uccisori dei profeti. Ebbene, colmate la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come potete scampare dalla condanna della Geenna? Perciò, ecco, io vi mando profeti, sapienti e scribi, di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città.
Ecco, allora l'ultimo guai. Il guai riguarda la sorte dei profeti. Il profeta chi è? È quello che mentre è vivo va ucciso comunque e non va ascoltato, in modo che ti appropri dell'eredità. Quando è morto gli fai un bel sepolcro, un bel monumento, ti appropri delle sue parole che ti servono per ammazzare i profeti che sono successi a lui. È la storia costante dei profeti. Il profeta è quello che dice la parola di Dio sulla realtà, cioè smaschera la violenza. Ecco, evidentemente nessuno desidera riconoscere questa violenza. Allora cosa si fa? Si fa un'operazione di riconoscerla nei nostri padri che hanno ucciso i profeti e noi facciamo i sepolcri ai profeti per dissociarci dai padri. E intanto, facendo i sepolcri ai profeti, uccidiamo i profeti attuali e i nostri figli si dissocieranno da noi dicendo: noi non siamo come i nostri padri. Quando è che si arresta la catena di questa dissociazione in vera e conda? Che tutti facciano la stessa cosa dicendo: ma io non faccio la loro. Quando uno riconosce che è lui che ammazza il profeta, che sono io che non voglio ascoltare la verità. Quando vedo in me la violenza contro il profeta, quando vedo in me la volontà di non cambiare perché io voglio giustificarmi a tutti i costi nelle mie posizioni, quando capisco che io uccido il profeta, quando riconosco la mia colpa, allora cessa lì la violenza. Prima no. Cioè, per tutte le forme di pentirsi dei peccati della storia, ma è giustissimo pentirsi delle crociate, delle streghe, e pentirsi di Galileo, pentirsi, poi farebbero bene anche i laici pentirsi dei loro peccati, che non sono minori perché sono tutti uguali. Però più che pentirsi del peccato altrui, devo pentirmi di quelli che faccio adesso, oggi: la condizione della donna, il sud del mondo, tutta una società fondata sull'immagine dove non è più importante esistere, la destrutturazione di tutto. Ecco, che ruolo gioco io in questo? O come sono giocato? Cioè, bisogna, i profeti che sono venuti prima devono farmi riflettere su quel che sta capitando a me adesso. Cioè, sul male e la violenza che avviene ancora in me. Perché? Perché colmo la misura dei miei padri. Cioè, cosa capita? E lo vediamo al versetto 36: a questa generazione verrà chiesto conto di tutto il sangue e delle ingiustizie precedenti. Questa generazione è sempre questa generazione. La generazione presente ha sulle spalle tutto il cumulo di violenza, di ingiustizia delle generazioni precedenti. e continua a farla fino a quando non scopre il gioco malefico che sta facendo e dice basta, non lo facciamo più. E fino a quando non si scopre questo, si colma la misura. Cioè si continua a riempire fino a quando è pieno. E nella nostra società oggi forse possiamo arrivare a vedere che è colma anche la misura della violenza, dell'ingiustizia, dell'ipocrisia.
Versetto 35, riprendo da lì. Perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. Amen, vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione.
Ecco, il sangue innocente da Abele fino all'ultimo giusto ricade su questa generazione. Gesù parla ai suoi, del suo tempo, l'Evangelista parla ai suoi di 40 anni dopo, il Vangelo lo leggiamo oggi per noi, 2000 anni dopo, vale sempre la stessa osservazione. Il sangue di tutti gli innocenti ricade su di noi che facciamo la violenza. Ricade a nostra salvezza, come il sangue di Cristo, il popolo dice ricada su di noi il sangue del giusto, di questo. Sì, ricade su di noi. Cioè vuol dire che tutti i poveri del mondo, tutti coloro che soffrono violenza, sono quelli che ci salvano ancora oggi. Perché noi la facciamo, loro la portano. E il male nostro lo pagano loro. Sono loro il nostro Signore crocifisso, sempre presente nella storia col suo segno. Fino a quando non lo riconosciamo, diciamo benedetto quel maledetto, quell'immigrato che viene, quel disgraziato che voglio eliminare. Fino a quando non dico benedetto quello che è la visita del Signore, la mia casa resta deserta. Io continuo a uccidere. E non ho ancora capito che ho già ucciso e quindi sarei salvo, perché quel sangue mi salva. Sono ancora fuori dalla salvezza. E quindi è la storia costante del giusto, tutta la storia è la storia del giusto che soffre l'ingiustizia, fino a quando la scopro e allora cessa la mia violenza e si iniziano rapporti fraterni ed è l'inizio del nuovo popolo, della comunità cristiana. Ma questo non è che è fatto una volta per tutti, lo devo scoprire attualmente in me. Se no semplicemente mi servo del cristianesimo per ammazzare prima gli ebrei, poi i musulmani, poi quelle delle altre sette cristiane, poi per ammazzare i laici, poi i non credenti. E poi quelli all'interno della Chiesa che mi dicono che non si fa così. Cioè il male si traveste di continuo fino a quando lo riconosco. E questo testo è proprio contro il travestimento del male. Sette guai, dico, uno il primo può passarci sopra, due ancora, tre, sette è infinito. Uno alla settimana e poi riprende il lunedì e riprende. Fino a quando scopro che nella storia c'è un gioco di male e di violenza che deve smascherarsi. Ed è quella che hanno fatto i nostri padri, hanno fatto i loro figli, facciamo noi i nipoti, faranno i nostri pronipoti, si interrompe dove uno cambia gioco e capisce il sangue innocente che lo salva. E allora adorazione per questo sangue, venerazione. E allora è salvo anche lui. E il giudizio è questo, è la croce del giusto che salva tutti. Capite, questo brano introduce già direttamente, siamo il giorno prima della passione, dell'ultima cena e poi la presa nell'orto e poi c'è la... Ecco, si avvera già in questa generazione nella passione di Gesù. E questa passione continua nella storia. E il credente è quello che vede il segno del figlio dell'uomo, cioè la sua passione, come luogo di rivelazione dell'insensatezza del male e lo scorge in sé e del bene sommo di Dio che lo porta su di sé ancora nella storia attraverso i suoi fratelli, i profeti, i giusti.
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto.
Ecco, sembrerebbe dopo tutta la requisitoria che dice adesso Gerusalemme sprofonderai, e invece è proprio, e Luca addirittura aggiunge nel passo parallelo, ecco, che Gesù pianse su Gerusalemme al vedere la città. Pianse per il male che Gerusalemme si fa rifiutando il Messia, non per il male che fa a lui che verrà messo in croce. E quindi qui esce tutta la tenerezza di Dio e del profeta verso il suo popolo che uccide i profeti. E dice, quante volte ho voluto raccogliere come una gallina. Il Signore si paragona a una gallina ed è con l'asino la più bella immagine di Dio.
L'ascendente di questa gallina è in Deuteronomio 32,11, è la grande aquila, maestosa, sublime, qui diventa qualcosa di molto più modesto, quotidiano, per indicare la premura quotidiana di Dio, la sua vicinanza, diremo noi, nel banale.
E poi la gallina, diceva Agostino, anche se non l'avesse detto è vero, capisci che è madre anche se non vede i figli, dalla voce, dalle penne, dal modo di agire. Ormai la gente non conosce più le galline, ma infirmatur super pullos suos, ed è proprio segno della maternità di Dio, della tenerezza, della premura. E la gallina non ha paura neanche del leone, della volpe, per difendere i suoi pulcini.
Due ultimi versetti.
E verrà uccisa per, come Cristo, la gallina.
Due ultimi versetti. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che non mi vedrete più, finché non direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vedete i versetti successivi del capitolo 24, Gesù che esce dal Tempio, dove dirà l'uomo, fino a quando? Mi vedrete quando direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. È l'esclamazione che fu detta dal popolo e dai fanciulli quando entrò con l'asinello, come Messia povero e umile. Quando riconoscerete nel povero, nell'umile, nel crocifisso, in tutti i crocifisso, il Signore che viene, allora mi vedrete che vengo. E la vostra casa non sarà più deserta. Voi incontrerete il Signore, il Messia, il Salvatore, la vostra salvezza. Prima no, continuerete nella violenza.
Testi supplementari?
Sì. Salmo 69, Filippesi 3,1,14, poi Romani 11 che parla del rapporto tra Israele e la Chiesa, che è molto interessante, e poi l'Apocalisse 2,3 che ci sono le sette lettere alle sette chiese, e dove viene denunciata vengono denunciate le varie forme di ipocrisia delle varie chiese.
Riprendiamo il lungo testo, fermiamoci dove ci sembra di avere colto qualcosa di più pertinente, più che ha ottenuto maggiore risonanza in noi.
Questi guai non potrebbero essere, avere a che vedere, a me è sembrato di scorgere qualcosina contro il moralismo, che secondo me porta come conseguenza un doppio pesismo, forse come sistema per attaccare gli altri facendoli rispettare certe leggi, certe cose, esigere. mi sembra una cosa un po' attuale, anche forse un po' politica, ma attuale.
Certamente anche il moralismo può essere così, l'immoralismo oggi molto di più, teorizzato e ridotto a sistema, quindi non è che giustifichi il contrario, voglio dire. E poi bisogna essere morali. Sì, da sé almeno. Sì. Bisogna esigerlo da sé e scoprire il gioco a cui si gioca più che... Cioè qui, come vedete, è praticamente contro il tentativo di ipocrisia. E l'ipocrisia è quella tecnica di coltivare l'immagine per avere in mano gli altri, facendoli tutte le ingiustizie che vuoi, e manipolare la gente. Quindi cosa estremamente attuale. Questa va denunciata, e non è moralismo. Che qui Gesù è un tremendo moralista. È la prima volta che si arrabbia e mette giù una serie di 7 guai circostanziati e insultantissimi anche. E se tenete presente che queste persone sono veneratissime da tutti e dal popolo, perché noi siamo abituati a parlare male degli scribi e dei farisei, per cui è un luogo comune. Ai tempi di Gesù vai a parlarne male. Sono i modelli delle persone pie e sagge. È chiaro che bisogna farlo fuori uno così, ma oggi lo stesso. Quali sono i modelli che abbiamo e che non osiamo denunciare, quel gioco al quale tutti giochiamo e facciamo finta che non si può far altro, addirittura che sia giusto, addirittura che sia la difesa degli interessi dell'uomo, della sua libertà, e invece è la distruzione dell'uomo, della sua libertà. Quindi benvengano i moralisti in questo senso. Non sono moralisti. Si richiamano... È chiaro poi che questo è un testo interno alla Chiesa, cioè suppone persone che davvero con grande onestà siano disposte a convertirsi. Allora puoi dirgli, leva pure le maschere che è molto meglio. No.
Se mi ricordo bene, la parola persona, che per noi acquista tanto valore oggi come relazione, ha in sé il significato profondo di maschera. Mi sembra un marchio questo, Sembra quasi che non riusciamo, è un segno di come ce lo portiamo dietro, insomma.
È vero, ecco, per fortuna oggi nessuno sa più l'etimologia di persona in concreto. Pensa che la persona sia quello che ha davanti, ma perché abbiamo il microfono oggi, invece che la maschera che amplifica la voce. Ma è vero, sì. E credo allora che c'è qualcosa di profondo in ciascuno di noi e nel quale ci dobbiamo aiutare, ed è proprio quello di non difenderci. La maschera è un po' una difesa, un nascondersi, che poi è una paura, che poi diventa aggressione all'altro, è in fondo la violenza che c'è dentro. Ecco, davanti a colui che viene nel nome del Signore, a colui che dà la vita per noi, ecco, può cessare ogni maschera. Cioè ritroviamo ciò che siamo, siamo figli e fratelli, ecco. Thank you.
grazie.
In una società dell'immagine come stiamo, come quella in cui stiamo vivendo noi adesso, qual è il modo migliore per un cristiano di portare la propria testimonianza?
Ecco, la domanda credo ci tocca a tutti. Poi se si domanda qual è il modo migliore, proprio non saprei. Penso che davvero di volta in volta uno deve vedere come meglio far uscire la verità e l'onestà, quello che c'è dentro di profondo. Quindi non c'è una ricetta prefabbricata. Anche il condannare l'immagine è sbagliato, perché l'uomo agisce per immagini, cioè le idee sono tutte immagini, quindi sono strumenti. Il problema è fare degli strumenti un fine, è questo che ci rovina. È una forma di idolatria proprio. E oggi è proprio il mondo come rappresentazione è arrivato un po' al suo compimento, ma è una rappresentazione seria, perché attraverso la simulazione rifai il mondo e lo distruggi o lo configuri come vuoi, quindi è qualcosa di molto grosso. Il problema è come questo, che è un dato di fatto, che per sé indica la nostra libertà davanti al creato, può essere usato o per esprimere la violenza, l'ipocrisia che si nasconde per attaccare, per impadronirsi, oppure può esprimere davvero l'amore, c'è cioè un mezzo di comunicazione più e di intervento più veloce, più efficace, e dipende da quel che c'è dentro. Infatti Gesù dice: purificate prima l'interno. Cioè il problema, credo, è proprio avere il cuore puro oggi, come sempre. Il cuore puro vede Dio e cerca Dio in tutte le cose, quindi non demonizza nulla, neanche l'immagine. Se invece non c'è il cuore puro, ecco, l'uso di tutto sarà impuro, cioè per la morte.
Dunque, una cosa che mi ha colpito molto è quando Gesù ci ammonisce dicendo di riconoscere che siamo noi ad uccidere il profeta, e questo secondo me è molto importante, soprattutto nelle relazioni con l'altro, un fratello, soprattutto le relazioni significative come può essere un marito, una moglie, genitori nel caso dei figli, perché finché non si riconosce che i sentimenti negativi sono dentro di noi non si cambierà mai, allora è una distruzione reciproca, cioè si cerca di cambiare l'altro per sentirci diversi, oppure non si cambia appunto comunque, quindi comunque un'autodistruzione di sé e dell'altro. Quindi questo mi ha colpito molto.
E difatti credo che il nocciolo sia qui, ecco, il Vangelo è fatto per me perché mi converta io. Poi la mia testimonianza rende visibile a chi mi sta vicino che è possibile vivere senza maschere, che è bello anche per lui, e avanti così. È proprio questa la via. Gesù è stato l'unico, e da lui però c'è tutta la serie di testimoni, ecco. E tutti siamo chiamati a diventare così, cioè figli in fondo e fratelli, e questa è la testimonianza bella, che sarebbe poi quel mondo che tutti vogliono. A me quello che interesserebbe soprattutto è che teniamo sempre una certa vigilanza sull'ipocrisia interiore. Ecco, provare un po' a vedere per questa settimana, il mattino, dice, guardiamo oggi dove sarò ipocrita, proviamo a prevedere. Poi vedere quante volte lo sono e poi la sera rivedere. Vedrete che è interessantissimo. Prego.
Mi sembra che noi molte volte siamo preoccupati di conferirci con i santi, no? Cioè, confrontarci con i santi per il cammino, e questo è importante. Però forse da questo brano qui il Signore ci vuole fare confrontare con quelli che escludiamo dalla vita, no? Che ci rompono gli schemi anche di santità che abbiamo in testa, non so.
E difatti il paradosso della santità cristiana consiste nello scoprire dentro di sé tranquillamente il male che c'è negli altri e in questo scoprire qualcosa di più profondo che è il nostro essere figli di Dio, amati e perdonati, e quindi non abbiamo bisogno di mascherarlo, anzi è proprio la maschera il male stesso.
Ho trovato molto interessante la sottolineatura dell'esistenza della nostra cecità, che veramente è un problema veramente grosso, insomma, bisogna riconoscerlo. Però il punto è non, come dire, è conviverci, perché veramente ci porta sempre nell'oscurità. Ma d'altra parte mi sembra che Gesù, anch'io spezzerei una lancia a favore della comprensione di noi stessi come ciechi, insomma, se no non ne usciamo più. Ma mi sembra che comunque Gesù abbia alzato la voce, ma non per accusare le persone cieche, ma una serie di fatti, un sistema, insomma, no? Un sistema che è veramente, come dire, contro l'umanità, non solo contro le dimensioni spirituali, eccetera. E poi, nello stesso brano, è tornato alla dimensione personale della protezione, no? Ecco, quindi, come dire, la salvezza è ancora personale, il tragitto è personale, ma il sistema può, come dire, inficiare tutti gli sforzi del nostro cammino, quindi è importante, dico, non ho mai visto Gesù così arrabbiato, insomma, ha alzato la voce proprio, e per dire, se persiste questa cosa, ogni tentativo personale ha mille difficoltà in più, e quindi bisogna, come dire, aprire gli occhi almeno su quello, poi tutto il resto è già difficile di per sé.
E credo davvero che la cecità è un sistema, non è un episodio in cui siamo coinvolti tutti, e per sé vorrebbe farci venire alla luce riconoscendo la cecità. Gesù dice: io sono venuto per guarire i ciechi e per fare un giudizio, perché chi crede di vedere si scopra cieco e chi è cieco guarisca. Cioè, mentre noi rifuggiamo da riconoscere il male e lo accusiamo negli altri, una volta che l'hai riconosciuto in te, sei già guarito dalla cecità. Perché lo riconosci come male e per quanto sta in te non lo vorresti fare perché non lo consideri più bene. Poi lo fai perché sei costretto, perché sei debole, sei fragile. Ma è ben diverso che farlo come sistema credendo che sia bene. E quindi la vera guarigione è scoprirsi ciechi, scoprirsi ipocriti. Non è dire loro sono ipocriti, loro sono ciechi, ma scoprire me che sono le mie ipocrisie, le mie cecità, e questa è già un'illuminazione grande, mi fa non giudicare gli altri, capire che il gioco è sbagliato, il gioco non vale la candela, poi farò quel che posso, ma ho già invertito e la mia rotta di cammino proprio, quando constato questa cecità, questa ipocrisia. Allora ho molto rispetto per tutti quelli che vengono nel nome del Signore, per tutti gli innocenti, per tutti i giusti, per tutti quelli che pagano, per tutti quelli che disprezzo, cioè, cambia il metro di giudizio, non è più quello dell'apparenza, dell'ipocrisia, ma viene a essere lentamente quello della verità.
Possiamo concludere pregando il Padre nostro, direi, sentendo accanto, sentendo nella nostra preghiera Paolo, che è il fariseo convertito. Lo ricordiamo quest'oggi. Vogliamo anche ricordare, oggi si conclude l'ottavario per l'unità dei cristiani, tutti i nostri fratelli delle diverse confessioni cristiane.